Milan, ormai siete stati colonizzati dallo Yankee Spanhouse.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Lo so, talmente colonizzati che tanto la sigla con Leonardo Manera dovresti cambiarla. Oggi Leonardo Manera non c'è, ma c'è il nostro
That's America!
Il nostro Andrew Spanhouse. È arrivato qui, ha dato una gomitata sul naso e infatti Leonardo Manera dicono oggi non c'è perché è arrivato, gli ha dato una gomitata sul naso, l'ha mandato al pronto soccorso.
Ma Leonardo fa sempre queste critiche antiimperialiste, insomma bisogna trattarlo come si deve. Come...
dite all'arroganza.
Con amore, con amore, perdono.
È arrivato qui con la sua camicia ed è arrivato qui, ha detto vi ho portato anche una cosa che posso far vedere ora per chi volesse collegarsi anche in video, in streaming video, sul nostro canale Uno Nessuno 100 Milan su devo abbassarla perché siamo vediamo devo
abbassare. Ecco,
mi abbasso io così,
vola,
no? È arrivato con un libro, cioè fresco è pure riuscito a pubblicare un libro che uscirà domani in tutte le librerie fisiche e virtuali.
C'è già, puoi già ordinare su Amazon.
Vabbè,
adesso,
che arroganza, esce domani.
Che arroganza.
Andrew Spanhouse, titolo del libro, Rivincita per Solferino, l'enigma americano spiegato agli europei. E non solo, da domani Andrew Spanhouse sarà con noi alle 9:30 tutti i giorni.
Non scappate!
Tutti i giorni, allora lunedì sta qua due ore, ma dalle 9:30 del martedì al venerdì, perché tutti i giorni? Cosa vuoi da noi? Tutti?
Sai che sta per succedere una cosa negli Stati Uniti?
Sì.
Si sta per votare per il presidente degli Stati Uniti. Hai sentito?
Sì,
tu sei molto aggiornato sui fatti mondiali. E dobbiamo parlarne perché quello che facciamo noi nel podcast That's America,
sì,
no, parliamo dei vari temi della società americana e della cultura americana. Adesso lo faremo in breve riportando alle elezioni americane, per esempio l'immigrazione o la precarietà del lavoro. Spieghiamo brevemente un aspetto della cultura americana, la vita, sì, in America, e poi come impatta sul voto.
Quindi un percorso fino alle elezioni tema per tema. Ogni giorno ci spiegherai come un macro tema o micro tema inciderà sulla corsa alla Casa Bianca.
Parte Tommy Abraham, ancora De Gea.
Ascolta.
Due rigori parati nella
Paolo
stessa
Corleoni
partita.
Era un clima sereno, tranquillo, a parte la violenza di Andrew Spanhouse nei confronti di Leonardo Manera, che tornerà con noi domani, tranquilli. Oggi si è preso una giornata di malattia, visto che il nostro Andrew... Stavamo parlando
visto che
di
è uscito il mio libro.
Piacevoli, il libro di Andrew Spanhouse. Cosa hai mandato in onda?
Tommy Abraham, ancora De Gea!
Cosa hai mandato in onda?
Due
fatti, i fatti tuoi. Paolo Corleoni in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo qui, va bene. E allora, tra il libro.
Rivincita.
Ne ma
parleremo.
Nel senso della partita di ieri o... No, rivincita, va bene. Bene, dai, possiamo partire. Vai, 9:13 minuti, 8:00.
Alessandro Milan.
Sì,
Ma che cazzo è Alessandro Milan?
Ecco, questa era mitologica. Era mitologica, no, questa è vera. Questa chitarra,
Jimmy?
Certo.
Vabbè, la chitarra di Jimmy tutti riconoscono. Si spera.
Well, voglia. Allora, io oggi voglio iniziare la trasmissione, avete visto forse sui giornali, con un ricordo che spero possa essere dolcissimo verso una persona che ci ha lasciato, e si tratta di Sammy Basso. Forse lo ricordate, forse avete visto sui giornali, era l'uomo più anziano malato di progeria al mondo. Aveva 28 anni, la malattia dell'invecchiamento precoce, e Sammy Basso è stato tante volte ospite in questa trasmissione, perché era bello sentire il suo entusiasmo, la sua voglia di vivere, la sua voglia di fare progetti. Oggi Gian Antonio Stella ricorda in un pezzo straordinario di quando è andato in America, ha fatto un giro anche a Roswell, lì dove è arrivato.
Sono arrivati
gli UFO, e lui, forse lo avete presente, com'era fisicamente, si divertiva a chiedere dove fosse la sua astronave, perché le sue fattezze potevano ricordare in qualche modo il mitologico UFO, il mitologico UFO. Alieno che non esiste, ma forse esiste.
Chi lo sa? C'è un podcast, c'è un episodio di That's America che ne parla.
Su questo. E allora, Sammy Basso, vogliamo iniziare questa trasmissione con la sua voce. In questo caso, qualche tempo fa gli avevo chiesto quali fossero i suoi progetti futuri.
Il prossimo progetto è sicuramente quello di laurearmi ancora.
Laureato, cioè due lauree, in che cosa?
Ho fatto la triennale,
triennale,
in scienze naturali, e adesso sto finendo con la specialistica in molecular biology. Poi l'idea è quella di continuare sempre con l'ambito scientifico, dunque mi piacerebbe diventare ricercatore, ma allo stesso tempo mi piacerebbe continuare a fare quello che sto facendo ora, dunque portare avanti un po' la divulgazione scientifica, portare avanti quella che è diventata un po' la nostra missione.
E ovviamente anche questo progetto poi nel giro di un anno l'ha realizzato, perché la forza di Sammy Basso era quella proprio di realizzare tutto quello che voleva realizzare, e anche questo l'ha realizzato. Ultimamente era andato in Cina a fare un viaggio, insomma, e poi una persona che ha studiato a lungo i meccanismi della progeria, della malattia di cui soffriva, di cui ancora ovviamente non si sa molto. Grande abbraccio alla famiglia, ovviamente ai familiari di Sammy. Allora, caro Andrew, oggi è il 7 ottobre, come tutti sapete, e quindi un anno da questa terribile attentato, 1200 morti. Io voglio ricordare anche i 101 ancora a Gaza, vivi, morti,
ostaggi.
Si sa. Viene da dire anche, li stanno cercando, cosa stanno facendo? Questa è la grande accusa che i familiari dei rapiti
fanno a Netanyahu, dicono che per chi in Israele vuole porre fine a questa guerra, dice, perché state facendo questo sulle spalle, sulla pelle degli ostaggi. Certo, dopo un anno di tempo abbiamo visto, cioè ogni tanto Hamas mette fuori, dice, quelli che ci sono, quelli che non ci sono più, però difficile sapere,
difficile credere.
Abbiamo visto, certo, che li utilizzano comunque.
Ecco, io sono rimasto colpito a leggere per esempio che c'è un ex generale, si chiama Jori Eland, che ha proposto questo per la striscia di Gaza: espellere, cioè dire a tutti i civili di spostarsi dalla zona, nella zona nord, e chi non lo fa considerare tutti quelli che non lo fanno terroristi, tutti i palestinesi che restano. Cioè, già in una situazione del genere dici, ma scusa, allora io che sono di Hamas metto gli ostaggi là.
Ma già di base l'hanno fatto ogni volta che andavano in una città, a dire adesso entriamo per prendere i militanti di Hamas, dovete spostarvi. In un caso hanno fatto spostare più di un milione di persone nelle tende, però crei dei disastri, senso. Oddio, lo stanno facendo anche in Libano. Allontanatevi, perché noi in questi 35 villaggi, paesi, noi facciamo piazza pulita, esatto, quello che stanno facendo. Ma
però ci devi spiegare la retroscena, perché tu sai tutto, la retroscena del perché il ministro della difesa Gallant è volato a Washington e incontrare gli Stati Uniti. Quindi il tema è che a un anno di distanza da questo terribile pogrom, ormai la questione è più spostata sull'Iran.
Siamo in una situazione molto delicata, perché l'Iran ha fatto, cioè ha mandato dei missili balistici, ha mandato questa, questa barrage, come si dice barrage in italiano?
Lo sbarramento, non so,
no,
cos'è,
no, un grande gruppo
dispiegamento
barrage, non c'è una, vabbè, non mi viene in mente la parola.
Vabbè,
lunedì mattina
barrage. Allora, barrage,
poi lo troveremo. Di missili che dicono che pochi sono,
batterie.
Insomma, molti insieme,
vabbè, insomma, tanti missili, ecco,
tanti missili.
Ma sai, siamo in Italia, tanti missili,
vabbè, fuoco di fila. Infatti in italiano non c'è una parola di questa cosa, ma in italiano a volte è proprio mancante, però va bene, in questo caso poi avviene dal francese, mi sembra. Comunque, Iran ha fatto questa cosa, Israele dice chiaramente noi dobbiamo rispondere, gli Stati Uniti stanno dicendo sì, ma per, non dovete rispondere, colpire il petrolio, perché si sta parlando di questo petrolio. Cosa succede? Aumenta il prezzo del petrolio. Questo chi aiuta negli Stati Uniti?
I petrolieri.
E Donald Trump.
Subito questo.
Poi il nucleare, chiaramente, cercare di bombardare il nucleare.
Anche se Trump ha detto dovrebbero bombardare il nucleare. Israele dovrebbe bombardare il nucleare.
Sì, Trump ha un grande track record, un grande passato su questa cosa. Ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare con l'Iran, peggiorando la situazione di brutto. Mm-hmm. No? E adesso dice sì sì, bisogna andare a bombardarli pure. La situazione sta diventando molto pericolosa e gli Stati Uniti da un anno diciamo no, non fate così, non fate la guerra di terra, non fate così, non fate così. Netanyahu cosa fa? Continua a farlo.
Però ho una domanda da farti, visto che l'imperialista Andrew Spannaus ci dice spesso che perché gli americani intervengono in Iraq, perché intervengono in Afghanistan, perché intervengono di qui, intervengono di là, e perché l'Occidente non è in grado di fare le cose che dobbiamo fare noi. Questo spesso l'hai detto.
Iraq non ho mai difeso.
No, vabbè, però hai questa teoria. Allora ti faccio questa domanda: non è che sotto sotto per una volta negli Stati Uniti sono abbastanza contenti perché c'è qualcun altro, cioè Israele, che sta facendo con l'Iran quello che vorrebbero fare anche in America?
No, c'è una minoranza, una netta minoranza nelle istituzioni americane che pensa così. In realtà sono 15 anni che si manda i generali e una volta il vicepresidente Joe Biden in Israele a dire non attaccate l'Iran. C'è successo un sacco di volte che Israele vuole attaccare l'Iran e diceva no, si mandava il capo di Stato Maggiore, si mandava Biden quando era vicepresidente, non dovete farlo. Allora c'è una parte del mondo militare e del Dipartimento di Stato
che spinge,
che è contenta,
che spinge su questo.
Però io penso che veramente chi vuole nelle istituzioni americane attaccare le installazioni nucleari in Iran sia pochissimi.
Non solo un'escalation, ma davvero molto, molto di più.
Dire, per una volta mi viene quasi difficile dirlo, però ha ragione Emmanuel Macron.
Che adesso dice meno.
Dice c'è qualcuno, qualche paese che chiede un cessate il fuoco tutti i giorni e manda le armi tutti i giorni. Non funziona.
Esatto. E chi sarà mai quel paese? Vabbè, non te lo voglio chiedere. Vogliamo invece chiedere cosa succede in Iran a un professore che in questi momenti è in Italia, ma insomma insegna anche alla facoltà di letteratura persiana e lingue straniere a Teheran, e quindi conosce quel paese, il professor Raffaele Mauriello, che salutiamo. Buongiorno professore, eccoci qui.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, io però sono rimasto colpito quando due giorni fa ho visto Ali Khamenei davanti a una folla smisurata di persone con un fucile in mano e dichiarare, tra le altre cose, il 7 ottobre è stato un attacco legittimo. Ora, se io leggo una dichiarazione del genere, insomma, faccio un sussulto. Lei, professore?
Io come italiano sì, però come esperto di Iran no, e della regione nemmeno, nel senso che uno è la preghiera del venerdì, che è la preghiera principale che poi si fa a Teheran, e dalla rivoluzione islamica ormai quasi 50 anni che si porta, diciamo, un fucile come elemento simbolico e rientra dentro la storia dell'Islam, diciamo. Dal punto di vista dell'Iran, è una cosa discutibile, ma è così, Hezbollah, i palestinesi fanno una lotta di resistenza, quindi anche dal punto di vista del diritto internazionale evidentemente sono legittimati a difendersi. Chiaramente difendersi non significa attaccare e portare via civili, questo evidentemente no, però la posizione dell'Iran nella regione è di vedere Israele come un avamposto colonialista, soprattutto poi degli Stati Uniti. Questa è la visione.
No, no, ma certo, non c'è dubbio che dal punto di vista dell'Iran è legittima quella frase. Sconvolge me, insomma, sconvolge me da perché un conto è fare la resistenza, come dice lei, un altro conto è entrare in un paese, uccidere 1200 persone, rapirne 150-250, insomma, quello che abbiamo visto il 7 ottobre, ecco.
Certo, no, questo è chiaro, ma questo è il problema poi della demonizzazione, che io conosco tanti amici israeliani, il problema è proprio questo, cioè nel momento in cui lei in Israele vive dentro un contesto di demonizzazione dell'Iran, quando il problema principale poi nella questione con i palestinesi sono i palestinesi, cioè il problema è il non riconoscimento dei diritti dei palestinesi. L'Iran sembra un attore principale, non lo è un attore secondario importante per il peso del paese, e chiaramente all'interno dell'establishment iraniano si verifica la stessa cosa, cioè dopo anni in cui ci si ripete che Israele è il grande problema, ma perché dietro ci sono gli Stati Uniti, chiaramente poi queste sono le conseguenze.
Ma dietro ci sono gli Stati Uniti, ci sono gli Stati Uniti in termini di appoggio, no? Però in realtà nei confronti dell'Iran abbiamo visto un grande cambiamento. Obama ha voluto fare l'accordo, poi non significa che è un super pro Iran, però ha mostrato grande rispetto per il paese a livello diplomatico, ha fatto l'accordo, poi abbiamo avuto Trump che ha ritirato tutto. La cosa che mi ha colpito è stato di leggere che quando sono stati lanciati questi missili hanno detto il presidente è stato informato poco prima, cioè la decisione è stata presa dalla Guardia Rivoluzionaria, cioè i Pasdaran, non dall'esercito regolare, e addirittura il presidente non era coinvolto in questa decisione. Ma come sono le divisioni interne?
Sì, lo escludo, nel senso, dico due cose separate. Innanzitutto è da tempo che anche in realtà non solo nella popolazione iraniana, ma questa cosa va detta ampiamente, ma anche dell'establishment iraniano c'è la volontà di un compromesso con gli Stati Uniti, quindi questa cosa è già dato di fatto in Iran, e non a caso si è firmato l'accordo nucleare. All'epoca tutti dicevano che la guida non l'avrebbe mai accettato, e là sta l'accordo, l'Iran a tutt'oggi lo sta rispettando. Quindi l'Iran in questo momento ha problemi con la presenza regionale degli Stati Uniti, ma non in assoluto con gli Stati Uniti in quanto tali, ma negli Stati Uniti come paese che appoggia in maniera indiscriminata Israele, e da questo punto di vista direi che hanno le loro ragioni. Per quanto riguarda invece come funziona, diciamo, la questione poi di sicurezza dell'Iran, in realtà c'è un consiglio di cui si parla poco, ma sta nella Costituzione e funziona veramente, che tradotto in italiano sarebbe l'Alto Consiglio per la Sicurezza Nazionale, in cui il presidente è il presidente di questo consiglio, ci sono dei ministri che sono dentro questo consiglio, c'è l'esercito, ci sono i guardiani della rivoluzione, ci sono dei rappresentanti della guida. È questo consiglio che prende le decisioni sulla sicurezza nazionale. Certo, il leader è per Costituzione capo di Stato e quindi capo delle forze armate, però dalla mia esperienza di più di 20 anni con il paese, come professore peraltro di geopolitica in Italia, in Iran insegno altre cose, e in realtà questa decisione è chiara che è stata presa all'interno di questo consiglio, e la decisione finale c'è di firmare rispetto a capo di Stato che è la guida, sì. Ma esclude in maniera assoluta che il presidente non fosse informato.
Senta, professor Mauriello, ma quando si dice da parte di alcuni analisti internazionali l'Iran rischia di essere sul punto del tracollo, cioè Israele sta dopo il 7 ottobre con delle azioni molto aggressive tentando di riscrivere tutta la mappa del Medio Oriente, di quella zona, e è il momento in cui davvero l'Iran potrebbe anche implodere dall'interno oltre ad avere colpi dall'esterno. Lei che
questo
dice?
Questa è quella cosa famosa che in inglese si chiama wishful thinking, ma a livelli proprio ormai il problema fatto,
cioè dice un desiderio
assolutamente. Lo Stato iraniano è uno Stato molto complesso, già solo in termini proprio di dipendenti pubblici, cioè proprio lo Stato in quanto tale che non collasserebbe mai. La maggior parte degli iraniani lavorano per lo Stato, stanno nello Stato, le istituzioni iraniane sono molto solide. L'idea che crolla domani l'Iran, questa è una fantasia che Israele cerca di vendere da decenni. In realtà oggi il paese è veramente in crisi, se uno conosce la regione e parla con gente che sta in Israele, è Israele politicamente estremamente, cioè non solo il leader Netanyahu, il problema è anche la popolazione israeliana che si è molto radicalizzata. La popolazione iraniana da questo punto di vista non è per nulla radicalizzata, e ritorno all'establishment, anche l'establishment in gran parte oggi non è radicalizzato, non siamo in una dimensione rivoluzionaria, la rivoluzione è finita, certo ci sono tutta una serie di visioni ideologiche, ma l'Iran è da decenni, per chi si occupa di sicurezza, un paese estremamente pragmatico, si vede anche nella maniera in cui risponde a Israele, quindi insomma cerchiamo di mettere le cose nel quadro, l'Iran è un paese molto problematico nella regione, però non è il problema della regione, diciamo.
Vabbè, questo è un parere sul quale poi ci si
no,
può
ma è interessante dire. Che si ha l'impressione in effetti che l'Iran, abbiamo visto in tutto quest'anno, fa delle mosse che sono molto importanti per dimostrare che abbiamo risposto, ma le annuncia in anticipo, fa ecco. Capire, non è troppo, insomma, non vuole l'escalation, questo è evidente.
Su quell'annuncio in anticipo io ci pensavo oggi, ma anche Israele ha detto colpiremo, è una guerra un po' strana, di solito in guerra non si annuncia o non
adesso
si preannuncia.
Adesso ti do un pugno, spostati, adesso te lo do.
Colpiremo qui, forse là, è una nuova strategia che effettivamente non si è mai vista in questi termini, no?
Oddio, devo dire che gli Stati Uniti l'hanno fatto un paio di volte anche con la Siria. Una volta hanno bombardato in Siria e hanno detto guardate che alle 3 di notte bombardiamo la pista in Siria.
Sì, ma non era sui giornali così, magari
sì, era dietro le quinte.
Ecco, dietro le quinte queste cose succedono, ma sui giornali è proprio dichiarato colpiremo lì, colpiremo là.
È un buon segno che qualcuno veramente non voglia l'escalation, però stiamo veramente, credo che adesso è il viaggio di Gallant negli Stati Uniti, mi sembra indicatore che sta cercando di convincere l'America a non remare contro un attacco più grande.
E vedremo. Intanto noi, professor Mauriello, la ringraziamo. Raffaele Mauriello insegna alla Facoltà di Letteratura Persiana e Lingue Straniere a Teheran e docente anche alla Sapienza di Roma. Grazie, perché noi dopo la pubblicità andremo, e sarà con noi il professor Massimo Cacciari, a capire invece, a spostarsi sul tema italiano, cioè è stato un sabato di piazza anche cruenta in alcuni momenti con degli scontri, piazza che era stata vietata dalla questura, insomma questo lo sapete, ne abbiamo parlato anche venerdì, e cercheremo di capire col professor Cacciari cosa è successo tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
DJ Lucas stamattina si sente una Foxy Lady.
Mi unisco al saluto per Sammy Basso.
Sono sempre colpito da come le persone interpretino il giornalismo odierno. Leggo il messaggio di Luigi. Milan, Spannaus, il professor Mauriello ha sotterrato le vostre chiacchiere con un discorso argomentato. Non è il caso di cambiare rotta? Luigi, lo spieghiamo da anni, il giornalismo è fare interviste, non è una battaglia, non è che siamo noi contro il professor Mauriello e alla fine dopo 3 round vince uno, vince l'altro. Si tratta di cercare di capire, di fornire dell'analisi agli ascoltatori e capire. Per esempio, La questione della piazza. Io ero dell'idea, come spesso sono dell'idea simile al professor Cacciari, che ascolto sempre con molta attenzione e leggo con molta attenzione, che vietare una piazza per una manifestazione è sempre sbagliato. Io sono della cultura, in questo, americana. Andrew, aiutami. Uno può andare in piazza e dire: la Shoah non esiste, è un rincoglionito per me, però cosa devi fare?
C'è diritto anche alla misinformazione, anche a dire cose false, ma se sono opinioni politiche, questo,
esatto,
deve
se non
protetto.
Sono minacce, se non sono aggressioni,
sì, finché non minacchi
forse altri. Era meglio lasciare la piazza, lasciargli dire le loro cose contro la Segre, anche nel piccolo dire magari le bandiere di Hezbollah alcuni, e va bene, e poi ognuno giudicherà. Ma professor Massimo Cacciari, buongiorno. Magari mi sbaglio, è stato giusto vietare quella piazza? Poi si è visto quello che è successo, in parte, con degli scontri.
Beh, insomma, intanto diciamo che rispetto ad altri momenti è andata anche bene. Insomma, poteva essere anche un Genova bis.
Ah sì.
Beh, sì. Insomma, ci sono state manifestazioni per i vari G7, G8, G20, per esempio negli Stati Uniti, infinitamente più violente di queste. Cioè, quindi, insomma, intanto stiamo calmi, insomma, e nelle democrazie, ma anche non solo, ci sono manifestazioni che possono dare adito anche a qualche occasione di qualche violenza, al di là anche del fatto che vi siano infiltrati, provocatori, eccetera, come nel caso di Roma certamente ci sono stati. Quindi stiamo calmi, no? Prima di tutto, cerchiamo di dare una misura alle cose. Questi sono problemi del tutto relativi rispetto a quelli che dobbiamo affrontare, rispetto a quello che si sta profilando in Medio Oriente, non solo, e soprattutto la crescita di un disordine globale che nessuno più riesce a governare. È evidente che non riesce più a governarlo nemmeno gli Stati Uniti. E questo è una novità assoluta.
Cioè, lei non crede che in un piano inclinato stiamo lentamente scivolando verso la guerra?
Non è quello che sto dicendo. Non è quello che sto dicendo. Cioè, non ci si rende conto di questo. È una situazione di totale cecità da parte di tutte le potenze in qualche modo decisive, insomma, che non riescono più a governare questo disordine globale, non riescono più a... E soprattutto la cosa drammatica per l'Occidente, per così dire, è questa crisi dell'impero americano.
Qua abbiamo Andrew Spannaus, americano.
Sì, buongiorno. Però è un paradosso, io trovo sempre questo, cioè per anni abbiamo sentito dire, e qualcuno dice ancora, sì, ma l'America vuole comandare tutto, no? Va in giro, dice a tutte cose, dice a tutti quello che devono fare, sono sempre dietro, no? Imperialisti, eccetera.
Adesso non riesce.
Cioè, appena ci siamo ritirati dall'Iraq, poi Obama ha cominciato un po', Trump ritira tutto, ha detto sì, ma adesso se ne vanno gli americani, guarda che codardi isolazionisti.
Professore, no, è sempre l'America.
Oggi dovete risolvere il mondo.
Ma la cosa è molto semplice, cioè non è che è da avere nostalgia nei confronti di uno che comanda tutto, che poi non c'è mai stato di fatto, perché tutto dopo guerra c'è stato un bipolarismo, poi eccetera eccetera. Non è questione che si ritirano e basta. E questo è il punto. Cioè, una cosa è ritirarsi perché sai che ormai il mondo può essere soltanto governato in modo policentrico, poliarchico, eccetera eccetera. Un'altra cosa, ti ritiri e lasci l'anarchia. È ben diversa la questione.
Senta, professore, oggi è il 7 ottobre, però è incredibile, è passato un anno, ma non trova che si sia subito spostato l'asse? Cioè, il 7 ottobre sì, ci sono le commemorazioni, si ricorda, ma è quasi, come dire, non dico non importi
dopo,
più.
Dopo il 7 ottobre c'è stato quello che abbiamo visto,
infatti,
insomma.
C'è stato
50.000 morti a Gaza, e adesso non so quanti nel Libano. Dopo il massacro a Gaza, l'invasione del Libano, e adesso tutti sono col fiato sospeso di cosa succederà con l'Iran. capisce? Quindi non è che ci dimentichiamo il 7 ottobre, è che sono, ci sono aggiunti altri ricordi.
Sì, ma questo per dire come si è andati velocemente e il mondo è totalmente cambiato, perché sono successi degli eventi ancora più grandi, almeno numericamente.
No, ma non è che sia cambiato, perché cambiato vuol dire che cambiare vuol dire che da un ordine si passa a un altro. Qui invece è l'entropia che cresce in proporzioni incontrollabili. Questo è il fatto.
Registro,
è la confusione, il disordine.
Registro dalle agenzie.
È chiaro che qui non sanno cosa fare, non sanno come governare, non si sa più come orientare le politiche israeliane. Non si capisce più nulla di cosa si voglia fare nel conflitto tra Ucraina e Russia, e i due conflitti sono completamente diversi, ovvio, ma possono anche poi alla fine entrare in sinergia tra di loro e determinare una situazione che davvero sfugge a ogni forma di controllo. È incredibile come dall'Europa in particolare non esca un grido di dolore, per così dire, fermatevi, insomma, dobbiamo fermarli.
Registro dalle agenzie: 7 ottobre, Hezbollah da Beirut ha dichiarato l'aggressione di Israele, definendolo lo Stato ebraico, un'entità cancerosa che deve essere eliminata.
Così ci trattiamo, ognuno è il bene contro il male.
Siamo
da una parte o dall'altra, bene, ma bisogna sapere che quando non è più semplicemente propaganda, questo significa che la guerra deve diventare assoluta, perché non c'è nessuna trattativa possibile con il male.
E siamo sull'orlo di questo.
Facciamo una guerra assoluta e finiremo con un vincitore netto, eccetera, eccetera. Ma questo può avvenire soltanto con la guerra assoluta, è chiaro questo.
Allora diciamo chiaramente
che non c'è più diplomazia, non c'è più politica, ci sono i militari, c'è Eisenhower, c'è Patton, c'è Rommel, e facciamo la guerra.
Ma Eisenhower aveva detto... Cosa abbiamo raccontato in That's American, nel podcast? Eisenhower aveva detto: se tutte le truppe americane non saranno andate via dall'Europa entro 10 anni, avremo fallito.
E questo l'ha detto
nel 51. Cioè, in realtà c'era nei militari c'era l'idea che non dobbiamo militarizzare l'Europa, deve essere l'Europa a fare per sé. Però non ce l'avete fatta.
Dopo la guerra.
Non ce l'abbiamo fatta.
Non ce l'abbiamo fatta assolutamente.
Professor Cacciari, noi la ringraziamo. Grazie Massimo Cacciari per essere stato con noi. È da giorni che diciamo, abbiamo parlato con Domenico Quirico, che è scomparsa la diplomazia. Ho visto che ieri Carlo Verdelli ne scriveva sul Corriere della Sera proprio in questi termini, cioè ormai è scomparsa la diplomazia. È per quello che io ti ho chiesto di Gallant, ministro della difesa, che va a Washington, ma sembra un po' la sensazione, sì, che questi incontri si devono fare perché si cerca di parlare, ma poi vince l'idea del vedi, Hezbollah dice voi siete un cancro, andate stirpati, quindi di là dicono vedete cosa dicono, adesso andiamo lì, li uccidiamo uno a uno. È ormai questo linguaggio che ha preso.
La diplomazia c'è dietro le quinte, si fa un lavoro frenetico. Il problema è che non è più efficace. Non è più efficace, questo è il problema. Però appunto questo viaggio di Gallant nuovo è perché siamo veramente sull'orlo di qualcosa di un cambiamento di fase.
Perché quando si parla di
Non cercate di fermarci, qui stiamo prendendo occasione per rifare il Medio Oriente e vogliono convincere l'America di questo.
Quando si sente dire adesso i siti petroliferi, adesso i siti nucleari, adesso diamo il colpo finale per abbattere il regime di Teheran. Nessuno è amico del regime di Teheran, ma uno quando abbatte un regime,
Russia.
Dico qui, nel senso qui in questo studio, ma quando abbatti il regime, poi che succede? Cioè questa è la domanda. Comunque
abbiamo imparato qualcosa dagli ultimi 20 anni.
Andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
che bello, si possono bombardare le scuole e gli asili, ma non gli impianti perché ci serve il petrolio.
No, non si possono bombardare anche le scuole.
Vengo qua, mi sento ancora le scuole superiori con queste musiche. Grazie DJ Lucchet.
Quando iniziava così, continuava con una birra e finiva con le manette.
Miti, mistificazioni.
Ottimo Milan, con l'americano tutti i giorni hai proprio deciso di chiudere. Il 25esimo lo hai fatto, ma il 26esimo sicuramente non lo farai. Sicuro che ce ne frega a noi dell'America, di quello che succede in America. Lui dice è un colonizzatore, ha ragione Manera. Spengo.
Ci fai perdere ascolti, Andrew.
Leggerai il libro, dai, così capirà.
Ma perché?
Perché?
Podcast. Si dice podcast.
Anche questo è vero, il podcast.
Podcast.
Podcast. Mamma mia, ragazzi.
Viva la democrazia.
C'è Hossein che ci chiama da Perugia. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Prego, Hossein. Ah, che mi dicono di origine anche iraniana dalla redazione?
Sì, sì, bene. Sono di origine iraniana perché mio padre è iraniano, mia madre è italiana, io sono nato qua, mio padre è venuto via dal paese nel 79, proprio dopo la rivoluzione islamica, gran parte della mia famiglia si è sparsa per il mondo, però abbiamo ancora dei familiari lì.
Okay,
allora,
perfetto.
Ho ascoltato l'intervento del professor Mauriello e sono rimasto esterrefatto, sinceramente. Ci sono stati due commenti che però mi hanno lasciato ancora più esterrefatto. Il primo è quando lei ha chiesto come è possibile che loro giustificano il 7 ottobre e lui ha risposto dicendo che dobbiamo guardare dal loro punto di vista, dal punto di vista iraniano, Hezbollah, Hamas sono movimenti della resistenza e quindi dal loro punto di vista è giustificabile. Allora questo è giustificabile se noi prendiamo il punto di vista del regime che da quando è nato cerca di portare avanti quella che è l'ideologia della rivoluzione islamica e quindi è la guerra per la guerra, la rivoluzione per la rivoluzione, creando dei nemici al fine di sopravvivere come regime. Ma su questo il professor, per esempio, Pejmon Abdollahian nella vostra trasmissione ha fatto un intervento meraviglioso spiegando molto meglio di quanto posso fare io qual è effettivamente la posizione degli iraniani.
Ci piace, come dire, sentire i vari pareri. Infatti il professore citato venerdì scorso certamente aveva una posizione ben diversa sulla tenuta del regime, il sostegno del regime.
Lui diceva 80% iraniani sono contro il regime. Ma sarà proprio così? Mi sembra forse un po' ottimista.
Andrew ha detto sarà proprio così, io gli ho risposto sai, capire in un regime quanti appoggiano un regime non è sempre facile, perché molti magari dicono sì lo appoggio perché altrimenti finiscono sulla forca.
Ma come fa a sopravvivere se 80% sono contrari?
Non lo so. Hossein che dice da cittadino, diciamo, che conosce quel mondo, 80% davvero potrebbe essere contro il regime? 80% di
iraniani? Guardi, è una percentuale che io non conosco ed è difficile da determinare, però se noi consideriamo che c'è un core molto forte di tradizionalisti, che sono quelli che tra l'altro poi vengono sempre portati alle manifestazioni.
Quelli un po' più vecchi, insomma, anche una questione di età, no?
Sì.
Ma non solo, è soprattutto una questione di persone che sono state inserite in posti pubblici nel regime e quindi ne fanno anche una questione economica e di sopravvivenza.
Il clientelismo.
Oltre a quelli che tra l'altro hanno avuto grandi benefici economici da questo regime, quindi tutti quelli che sono parenti dei generali dell'esercito, i Sepah, tutti i grandi diciamo gerarchi dei Sepah, che sarebbero le guardie della rivoluzione, è risaputo che comunque
è comodo appoggiarlo. Hossein, grazie davvero da Perugia per questa telefonata. Io, prima di andare al giornale radio, poi abbiamo la seconda ora, parleremo ancora di America. Mi sono un po' depresso questa mattina. Ho scoperto che Elon Musk ha la mia stessa età. E cosa ha fatto nella vita più di me? Elon Musk, per esempio. Uno si pone di fronte a un 53enne come Elon Musk e dice: perché lui cosa ha fatto più di me? nella, però lo vedo che saltellava.
Ballava, sì.
Balzava, saltellava, era lì a Butler.
Perché in forma.
Butler,
cioè, Trump ha fatto il comizio, stesso posto dove erano, avevano sparato. Certo. Questa volta aveva il vetro antiproiettile, sì, intorno.
E c'era però Musk che così arringava la folla saltellando, zompettando.
E ha detto... che Donald Trump deve essere eletto per salvare la Costituzione dell'America, degli Stati Uniti, sì. Cioè ha ribaltato tutte quelle che dicono gli altri, che Trump è la minaccia alla Costituzione, certo, solo perché non rispetta le elezioni. Lui dice no, Trump salva la Costituzione, perché? Per la libertà di espressione.
Però ecco, vi lascio con questa domanda: cosa avrà fatto più di me il coetaneo Elon Musk?
Scrivete tutti gli ascoltatori.
Giornale Radio.
Ma sarà un elenco molto breve.
Vabbè, infatti.
Nessuno. 100 Milan.
Buongiorno, dottor Milan. Dormito bene questa notte? Ha digerito la Fiorentina di ieri sera? Due bacioni da Firenze.
Due come i rigori che abbiamo proditoriamente realizzato. Grazie, signora. Strano infatti che Anacleto non mi abbia scritto quel maledetto.
Parte Tammy Abraham, ancora De Gea! Due rigori parati nella stessa partita!
Non ci capisco niente di quello che ha detto. Cioè, a parte i due rigori, cos'è che diceva prima?
De Gea, il portiere, quel maledetto. No, nel senso, gli vogliamo bene. Ha parato, bravo. Sweet child in time. You'll see the line that's drawn between you, good and bad. See the blind man shooting at the world. Let's fly, taking toll.
Ma Gigino, che il referente per l'Europa del Medio Oriente, ma cosa sta facendo?
Luigi Di Maio, credo si riferisca all'ascoltatore.
Sì, sì.
Milan, Gigino. Furbetto Milan, cosa fa Milan? Sospira Milan quando disapprova.
Cosa ha fatto in più di me Musk in 53 anni? Qualcuno ha detto i miliardi.
Miliardi, questa è una piccola cosa.
Non ha assunto Manera, ma neanche io ho assunto Manera. Non si è laureato in scienze politiche e non è diventato comunista. Beh, la seconda neanch'io, però... Lui è riuscito a farsi prestare e finanziare per qualche miliardo di dollari più di te, dilettante, sì. Qualcuno dice ha solo avuto più culo e le amicizie giuste.
Ecco.
Più di Milan il quoziente intellettuale. Anche questo è vero, è indiscutibile. Tu hai mai fatto il test?
Sì. Sì, tanti anni fa, però.
Attenzione. Ci vuoi svelare che QI ha?
Tanti
QI,
anni fa
QI.
Mi hanno dato un 138.
E com'è? DJ Luke, mi andate a controllare il 138? Lorenzo dice subito è alto perché lui il cardinale l'ha fatto e... Sopra media. Mi viene a urlare come Deep Purple, mi viene. Chi? Einstein? 170?
Sono lontano da Einstein, questo...
Elon Musk?
Non si sa.
Tra l'altro... Oh. Guarda cosa viene fuori, sembra fatto apposta rispetto a quello che hai detto tu prima. C'è un rapporto della Costs Award, della Brown University,
grande università, molto prestigiosa, Ivy League.
Perfetto, pubblicato oggi, lanciato dalla Associated Press Online. Gli Stati Uniti hanno speso 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall'inizio della guerra a Gaza. 17,9 miliardi di dollari. Ma non attaccate, non attaccate. Però
è un
tieni
decimo,
le armi.
È un
non
decimo di quello che abbiamo dato all'Ucraina. Guarda che voi il problema è che in questo paese qua. Poi pensate che 18 miliardi siano tanti soldi. No, per l'America, 18 miliardi comprano poca roba.
Va bene, ma è quello che dicevi prima. L'hai detto tu. Da una parte non fate la guerra, non fate l'escalation. Dall'altra parte 18 miliardi, va bene, non saranno tanti, sembra una cifra.
È chiaro, però ma Israele è comunque, hai ragione assolutamente, hai ragione la Brown University, Israele è il primo percettore di aiuti militari dagli Stati Uniti da decenni. E quindi e ci sono le leggi, e questa è la cosa di Biden. Biden a un certo punto ha bloccato l'invio di armi da 200 libbre, quelle più 2000, e anche quelle da 500. Poi cosa succede? C'è una legge che permette di continuare a fare tutto senza, cioè mandare le armi senza chiedere al Congresso, senza fare una nuova autorizzazione ogni volta, e continuano a farlo.
Però scusa Andrew, quando poi ci sono delle breaking news bisogna interromperti. Allora è entrato il Cardinal Nespoli, vuoi salutare qualcuno Cardinal Nespoli? Puoi aprirgli il microfono che non lavorando in radio non sa bene. Il Cardinal Lorenzo Nespoli, anche lui ha una voce.
Io volevo solo...
No, non c'è una breaking news, non esagerare.
Cioè. Volevo ringraziare la signora Panarello che ha omaggiato la radio con 80 cannoncini, quindi sono 4 vassoi di cannoncini che sono arrivati qui per il compleanno.
Hai inviato le armi anche qua, i cannoni.
Andrew, sai cosa sono i cannoncini?
Sì.
È entrato in questo momento il Cardinal Nespoli, perché dalla pasticceria della signora Panarello arrivano i cannoncini per gli auguri a Radio 24. È meraviglioso, cioè gli auguri di Radio 24 è come il giubileo, durano fino alla fine del 2024, quindi se volete mandare pasticcini, roba da mangiare, è cardinale. Adesso
per tutto
cosa fai?
Il mese di ottobre potete inviare.
O te li porti fuori? No.
Se li vuoi aprire.
Facciamoli vedere.
L'ha portati qua.
Intanto
ormai,
tu, Andrew,
ormai,
parla del tuo libro, Rivincita, di cosa parla, tu racconta. Rivincita, esce per Solferino domani. Di cosa parla?
Perché Rivincita?
Perché Rivincita?
Rivincita degli Stati Uniti contro il declino della globalizzazione. Tutto questo parlare di come l'America non conta più, non ce la fa più, sta cadendo, non ha più la stessa influenza, lo stesso slancio.
Un po' come l'Iran, sull'orlo del tracollo.
Invece no, perché negli ultimi anni due personaggi, Donald Trump e Joe Biden, hanno cambiato completamente la direzione dell'America.
Va bene, io intanto faccio vedere i pasticcini.
Parlo di Trump e Biden mentre noi mangiamo i cannoncini.
No, ma infatti, bellissimo. Gli affido al Cardinal Nespoli, Cardinale, portali pure fuori, se ce ne lasciate mezzo ci fate
ce ne sono 80.
Quindi. 80? Ma qua no?
Ci sono 4 vassoi.
È rimasto il vino, qualcuno ha mandato del prosecco magari.
È proprio vero, perché 80 io non ho un QI da 170, ma contandoli mi sembravano un po' meno.
Questi sono 20 per 4.
Esatto, tra l'altro è arrivata un messaggio: da quando Andrew Spanaus è comparso in trasmissione il suo QI si è dimezzato.
Perché distribuisco, condivido con gli altri.
Gli effetti di uno, nessuno 100.000. Che cosa ha fatto Musk più di me? No, non lo so adesso, in realtà io l'ho vissuto con grande dramma il fatto di vedere che ha 53 anni come me, cioè 53 anni.
Io ne ho meno.
Però ti faccio questa domanda, oggi
tempo ancora a fare i miliardi.
Sì, ne scriveva il Messaggero, grazie intanto al Cardinal Nespoli che esce con i pasticcini. Ed è uno dei temi che credo affronteremo quando, ricordo, da domani tutti i giorni alle 9.30 Andrew Spanaus per 10 minuti ci racconterà tema per tema un avvicinamento alla Casa Bianca.
That's America!
Come fa Trump a tenere insieme i petrolieri e Elon Musk, che è il più grande fondatore dell'auto elettrica al mondo, la Tesla?
La Tesla. Infatti Trump ha sempre detto negli ultimi anni drill baby drill, cioè noi dobbiamo perforare, prendere ancora più petrolio, ancora più gas. E lui delle teorie più accettate sui cambiamenti climatici se ne sbatte completamente.
Bene.
Quindi la macchina elettrica ha utilizzato, fatto per molto tempo, ha detto l'auto elettrica è tutta una truffa, perché diciamo che in America molti non sono convinti dell'auto elettrica. automobilistica, le grandi case automobilistiche uh-huh. hanno costruito, però costano un po' troppo, vendono poco, però vende tantissimo la Tesla in America, e quindi è Musk appoggia Trump, quindi adesso Trump ha cambiato un pochino quello che
cioè,
dice.
Cioè la macchina elettrica fanno schifo, cioè, ma non la è Tesla che sono contro, non tanto.
Non sono proprio contro, non ho bisogno di minarlo, se ti piace si può usare, fine, dai. No.
Va bene, Musk ha un fisico della Madonna, contrariamente al tuo. Traffico, un'ascoltatrice, grazie Tina. Vai.
Nessuno, 100 Milan.
Allora, le 10:20 minuti, adesso vogliamo parlare anche di altre tematiche, mentre sono tornati i pasticcini e il nostro Andrew Spanhaus mangia in onda proprio. Cioè, effettivamente, cara DJ Luca, è una tentazione incredibile portarci il vassoio qui in diretta, però dobbiamo parlare di inquinamento e leggevo un articolo un po' inquietante sul tema delle microplastiche, questo su Repubblica venerdì scorso. Per questo abbiamo convocato una biologa ricercatrice al CNR a Genova per l'Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e la Sostenibilità in Ambiente Marino. Francesca Garaventa, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta e grazie.
Grazie, buongiorno a voi.
Mi ha colpito quando lei ha detto nell'intervista, anche solo in qualsiasi rete da pesca, quando i pescatori vanno a prendere, a pescare, a raccogliere il pesce, troviamo una quantità di microplastiche, che poi che cosa sono? Ce le vuole spiegare, da dove originano, dove nascono? Sono la degradazione della plastica, di fatto, no?
Esatto, esatto. In realtà si definisce microplastica tutto ciò che ha una dimensione inferiore ai 5 mm, quindi da lì parliamo di microplastiche, e derivano sì dalla degradazione della plastica più grossa, quindi dei rifiuti che sono in mare. Io parlo ovviamente di mare perché questo è il mio ambito, ma esistono anche microplastiche che nascono già così, ad esempio in molte paste abrasive, una volta anche nei dentifrici, negli scrub c'erano dei granuli di dimensioni appunto micrometriche, quelle erano microplastiche, quindi gli arrivi sono questi, senza contare che in questa categoria rientrano anche le fibre di plastica che derivano dai nostri
abiti. Io ho l'impressione che noi il petrolio ce l'abbiamo un po' dappertutto, la plastica ce lo stiamo, lo mangiamo, lo indossiamo.
Esatto.
Sì. Ma perché è così importante studiarle? Cioè è importante capire la quantità, è importante intercettarle, ma fate anche uno studio di capire da dove derivano?
Certamente, capire da dove derivano è importante, quindi quali sono le sorgenti principali, perché poi su queste sorgenti si può andare, diciamo, a lavorare per ridurne, diciamo, l'immissione nell'ambiente. Quindi noi andiamo a vedere in mare come si distribuiscono, anche grazie alla collaborazione con colleghi che, diciamo, studiano le dinamiche delle grandi masse, gli oceanografi. E poi quello che facciamo, che diciamo ha una parte preponderante poi del nostro lavoro, che è la parte più di laboratorio, cerchiamo di capire di che polimero sono fatte. E ad esempio più del 60% della plastica che noi troviamo in mare appartiene a due categorie di polimeri, il polietilene e il polipropilene, che sono quelli maggiormente prodotti e che servono per fare il packaging fondamentalmente. Quindi una categoria di prodotti sulla quale è necessario intervenire per diminuirne la produzione e l'uso.
Ma perché dobbiamo diminuire produzione e uso mentre, cioè, e se è vero, adesso mi chiedo, conferma lei, che quasi tutte queste plastiche vengono perché semplicemente vengono buttate via male. Ed è vero che sono tipo 5 fiumi nell'anno, cioè nel mondo da cui viene la maggior parte di queste plastiche. Sì. Cioè, mi dà questo problema, ci sono tantissime cose che fanno male. Sì, però se basta smaltirle in modo corretto, io dico perché la gente deve buttarle in giro.
Avevo in mente questo: la plastica non si suicida in mare, ecco. Ma qualcuno la butta.
Certamente è vero, però ricordiamoci che il mondo non è soltanto la nostra realtà europea, dove per fortuna c'è una buona filiera di raccolta ed uso dei rifiuti. Ci sono uno studio che era recentemente uscito, catalogava i paesi in tutto il mondo in base, diciamo, alla produzione di rifiuti e rilascio di rifiuti mal gestiti nei primi 50 chilometri di costa.
E chi ha messo meglio e chi peggio? Chi ha messo,
chi ha messo meglio e chi peggio
nel mondo? I paesi, diciamo, più l'India, la Cina, diciamo, paesi dove attualmente non esiste, diciamo, una normativa. Cioè. Esatto. Il problema è che però da lì poi una volta in mare la plastica non la fermiamo.
Come
il mare è un mondo senza confini, quindi...
Ma vengono dai fiumi, no? Cioè dai grandi fiumi?
Dai fiumi.
Perché se si bloccasse un po'...
A volte forse direttamente in mare vengono, non so.
Quello che stai dicendo è corretto. Cioè i fiumi, ad esempio, noi recentemente abbiamo lavorato a un progetto europeo che era, diciamo, finalizzato allo sviluppo di tecnologie per cercare di rimediare al problema della plastica, e si stanno sviluppando ad esempio dei sistemi di panne, di barriere da porre alla foce dei fiumi, in grado di raccogliere i rifiuti prima che questi arrivino.
Anch'io l'avevo pensato, meno male.
Poi dopo, cioè, vengono raccolti, ma siamo sempre lì. Se non esiste, se ci sono paesi dove non esiste una filiera di smaltimento,
tanto non li lasciamo nel mare.
Sì, non li lasciamo nel mare,
in discarica.
Sempre in questo progetto, ad esempio, un'altra azienda coinvolta nel progetto ha sviluppato e ha messo a punto, tra l'altro un'azienda torinese, un sistema, un pirolizzatore, cioè un sistema che brucia plastica a temperature molto elevate, che quindi questa pirolisi non produce gas tossici, ma questi gas vengono convogliati in un sistema che li trasforma in energia. Quindi
anche un circolo virtuoso si può...
Assolutamente.
Allora, non però... è ovviamente il suo ambito, lei studia il mare, quello che succede, mi ha anche colpito, ma è l'ambito, forse il nostro Andrew Spannaus, che è qui con noi, americano, c'è una ricerca del New Mexico che dice che addirittura si trovano ormai nei nostri cervelli, cioè proprio nei cervelli, perché attraverso il naso entrano, superano la barriera ematoencefalica e arrivano le microplastiche. Ovviamente stiamo parlando di micro, cioè visibili
agli altri punti del QI che perdiamo, insomma.
QI che perdiamo.
Stiamo parlando di nanoplastiche,
in questo
caso,
sì,
quindi
sì.
Qualcosa che esattamente può essere trasportato anche dall'aria, perché diciamo le microparticelle, quando parliamo di PM10, parliamo di particelle molto piccole, e le nanoplastiche possono rientrare in questa categoria e quindi, ahimè, entrare anche nel corpo umano.
Lei vede un peggioramento in questi anni, perché ci ha parlato anche di tanti sistemi che servono a contrastare questa diffusione, cioè, però immagino che la produzione è in costante aumento. Allora,
Non solo in costante aumento, ma diciamo che noi vediamo e troviamo tutto ciò che negli anni è stato prodotto. È uscito uno studio nel 2020 che ha diciamo calcolato la massa di origine antropica presente sulla Terra, e se si parla di plastica, nel 2020 sulla Terra c'erano 8 gigatonnellate di plastica rispetto a 4 gigatonnellate di animali. Quindi è tutta questa plastica che c'è, che dovremo poi imparare a gestire, perché anche se fermassimo domani l'emissione e la produzione di plastica ne abbiamo tanto.
Ma non c'è un problema, io penso spesso alla plastica, ai problemi della plastica, devo dire, sono molto contento di averla con noi oggi.
Cioè, tu stai con la plastica? No, certo.
No, penso
è una
problema...
grandissima invenzione, perché... l'abbiamo detto tante volte.
No, penso spesso perché al problema della plastica, perché se ho capito bene la plastica si ricicla molto meno dell'alluminio, del vetro, si riesce a riciclare meno, ma perché ci sono tantissimi tipi diversi, cioè non sarebbe intelligente limitare i tipi di plastica invece di avere 15 specie diverse, che rende più difficile.
Certamente, anche banalmente i colori, le bottigliette di plastica che noi compriamo sono di colori completamente diversi, magari fatti dello stesso polimero ma di colori diversi. Se tutti quei colori diversi vengono messi assieme in un processo di riciclo, ne esce fuori una bottiglietta magari marrone, e nessuno di noi berrebbe una bibita in una bottiglietta marrone, quindi già solo quello. Ma infatti è un po' quello che si sta portando avanti anche le normative europee, di guardare il problema della plastica in tutta la sua diciamo ciclo di vita, e quindi pensare a monte a quello che può essere una progettazione dell'oggetto di plastica utile affinché possa essere riciclato, perché comunque il problema che noi abbiamo è perché noi continuiamo a vivere in una maniera lineare, produci, consuma e butta.
Però l'ultima questione, dottoressa Garaventa, è questa: ne leggo nella sua intervista a Repubblica a dire sì, mi preoccupa le microplastiche, cioè, mi preoccupa anche un'altra cosa, tutti i principi attivi dei farmaci che noi assumiamo, poi ovviamente vanno nelle acque reflue, vanno al mare, benzodiazepine in testa, e sappiamo che purtroppo sono in grande espansione. E esatto. Poi quando andiamo in mare, questo
non
è.
Solo noi, ma anche i pesci.
Non solo, anche l'acqua che arriva depurata ovviamente nelle nostre case. Però.
Certamente, i miei colleghi dell'Università delle Marche hanno fatto uno studio, hanno analizzato le cozze raccolte in Adriatico e in Tirreno, e il 100% di questi organismi conteneva almeno un principio attivo di farmaco. E come diceva lei, più del 70% di questi principi attivi erano carbamazepine. Quindi diciamo che abbiamo un problema sociale, ma questo è un altro discorso.
Sì, sì. È anche un problema
l'ambiente
di salute.
Ci racconta anche come stiamo noi.
Sì.
È un problema di impianti di depurazione che forse sono un po' vecchi. Esistono impianti di terza generazione che sono in grado di trattenere anche questi contaminanti, però sono ancora poco diffusi lungo le nostre coste.
Accidenti, va bene. Noi intanto la ringraziamo, Francesca Garaventa.
Grazie a voi.
Grazie, biologa CNR. Come dire, ci sono dei pasticcini qua, vedo Deborah Rosciani, no, a Mauro Meazza oggi per il calcio non gli si dà niente, ma invece a Deborah Rosciani, se vuoi un cannoncino qua.
Sono già stati distribuiti nella mia ala del palazzo, no, perché Rosa giustamente Longobardo, il centrale che gestisce lo smistamento del pasticcino, ha detto siccome voi andate in onda tra poco, io per primi li offro a voi.
Va bene.
Però non ho mangiato perché poi mi viene la salivazione mentre parlo. Quindi adesso.
Impara da Andrew Spannaus che si è fatto un cannoncino.
Non è una bella frase quella che hai detto. Cosa si è fatto in diretta?
Un cannoncino, si chiamano così. Cannoncino.
Your mind is in the gutter, Deborah.
È maliziosissima. Sì.
Dai.
Mamma mia.
E siamo ragazzi.
La borsa, dai.
Nessuno, 100 Milan.
Il migliore di tutti è Sparagnaus.
Non lo conosco.
Anche gli americani fanno poca fatica a dare soldi a Israele o all'Ucraina, stanno lì in salotto, c'hanno la macchinetta per stampare i soldi, si frega balor.
Come il finale? Vabbè.
Servono le fabbriche. I soldi sono relativi, servono le fabbriche.
Eccoci. Sono le 10:38 minuti, ma hai visto la novità che ha annunciato il presidente del Senato La Russa? Si sta ipotizzando l'idea che gli animali, non fate ironia, che gli animali domestici entrino in Senato. Cani, gatti, non so, cioè, certo, se uno ha un serpente
devono essere eletti.
No, è una campagna che per tanti anni ha portato avanti l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, che è con noi moderati, ma che forse conoscete anche come volto televisivo della trasmissione su Rete 4 Dalla parte degli animali, la domenica alle 10, e che da anni porta avanti questa battaglia. Insomma, io vorrei portarlo anche qui in radio. La mia Ibiza, devo dire, il mio cane è uno un po', è bravissima, però vuol fare le feste a tutti, quindi salta, zompa, devo educarla e non è facile.
Salta come Elon Musk, insomma.
Sì. No, solo che salta addosso alle persone, ma con gioia, per festeggiando, con la coda, e che non tutti amano questo. E stiamo cercando di collegarci con l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, ma adesso il cellulare non prende.
Quindi devono essere addestrati però questi animali.
Sì. Devo dire che secondo me è una cosa giusta. Ho un amico, per esempio, amministratore delegato di un'azienda, che un giorno sono andato a trovare e ho visto che c'erano i dipendenti col cane. È bellissima questa cosa.
Bellissima.
È bello. In America si fa questa cosa, si possono portare i cani?
Ma in ufficio qualcuno lo fa, ma non è così. Senso, perché in America intanto abbiamo tutti il giardino dietro casa, ecco, no? Quindi il cane mica deve stare in casa.
Case grandi, spazi grandi.
Il cane non fa in tempo tutto il giorno a fare tutto il giro della casa e del giardino.
Vivete tutti nelle praterie.
E poi prendete due cani, no? Così giocano insieme. No, non siete tirchi.
Vabbè. Allargo le braccia, chi mi vede in...
Sì, ma che c'è un altro problema in America, lo sai? Eh? C'è un altro problema in America.
Cioè?
Con i cani e i gatti.
Ah, me lo
They're
ricordo.
Eating the dogs.
No. Salutiamo l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, ma non ho capito, lei ad esempio chi porterebbe alla Camera?
Ma io non porterei nessuno dei miei cani, semplicemente perché io abito in provincia di Lecco e quindi è impossibile per me portarli a Roma, certo. Però guardate, questa iniziativa del Presidente del Senato è sicuramente un dare l'esempio anche a tante altre realtà private.
Sì.
Perché premesso che non è che i cani entreranno nell'emiciclo, ma negli uffici dei dipendenti della Camera Alta, perché vi sono appunto palazzi intorno al Senato piuttosto che alla Camera, dove i parlamentari, ma anche non solo i parlamentari, gli altri dipendenti hanno il loro ufficio, e sicuramente un cagnolino lì non dà nessun fastidio. Peraltro gli orari che vengono osservati sono magari anche dalla mattina presto fino alle 20, fino alle 22, a volte c'è la notturna, come sapete, quindi stiamo parlando di un orario di lavoro flessibile, a volte molto lungo. E allora cosa succede? Che ci sono proprio ricerche anche da parte di altri paesi europei che dicono che il cane in ufficio tolga, aiuti, diciamo, a combattere lo stress e aumenti la produttività, e questo vale per qualunque lavoro, voglio dire, del quale si parla, tant'è che voi sapete bene che in Italia molte realtà di impresa
alcune le hanno, certo. Poi bisognerebbe gestire, come dire, una convivenza, anche perché c'è il dipendente che magari il cane ha paura.
Rispetto di tutti, nell'educazione, chiaro.
Quindi il Senato potrebbe funzionare meglio, la politica potrebbe funzionare meglio, perché i politici sono meno stressati.
Potrebbe essere più produttivo.
Ma poi quando litigano, però, poi se uno ha quello addestrato che lo difende.
Ma negli uffici ci sono solo una o due persone.
Ah, sì, siete, organizzato per gruppi, comunque siete omogenei.
Però
nei
guardate, vi faccio un esempio absit in iuria verbis logicamente, ma è quello anche del nido, no? Le famiglie hanno il pensiero molto spesso anche del neonato, del bambino appena nato, sì, che non è ancora frequentatore di scuole materne e quant'altro. Abbiamo visto che laddove le realtà hanno il nido, le realtà d'impresa hanno il nido, per le lavoratrici è una cosa importante, perché le si mette in una condizione di gestire meglio la propria famiglia, e quindi poi si traduce questo anche in aumento della produttività. Abbiamo il Parlamento europeo che ha il nido, il Parlamento italiano non ce l'ha, ma io mi auguro che venga presto risolto anche questo tema, perché una mamma, e ve lo dice chi ha tre figli e appunto abita in provincia di Lecco, quindi molto distante da Roma, ha questo problema ovviamente, no? Sì. Il gestire la propria famiglia, e quindi è un po' un parallelismo, no? Se tu hai i cani oggi, il cane come il gatto, per noi italiani sono membri della famiglia.
Beh, essendo pochi bambini, no? nascono pochi bambini,
anzi,
dai, quindi.
Anzi, ci sono sempre meno figli e più, no? Sai che ogni tanto il Papa, ha sentito che ogni tanto il Papa dice non si fanno figli perché la gente pensa ai cani e ai gatti.
E allora in realtà il calo di natalità, e ve lo dico da presidente della bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, ovviamente ha delle motivazioni molto diverse, non è che il cane va a surrogare questo, è che oggi c'è un tema economico importante, ci sono tante famiglie che non hanno un'attività se non, e non riescono a uscire dal precariato, cioè, e poi c'è un attimino il modello ormai diffuso della famiglia monogenitoriale, della famiglia con un solo figlio, quindi diciamo che sono diverse le ragioni, un po' di tipo economico, un po' di tipo socioculturale, che hanno portato l'Italia a fare meno figli. Il fatto che ci siano più cani che bambini, però, dipende da questo, perché vi do un dato molto importante registrato adesso da Eurispes. Sapete quali sono le famiglie che in percentuale di più hanno cani e gatti? Quelle con più figli.
Ma certo.
Cioè, le famiglie monogenitoriali, famiglie con uno, due o tre figli hanno tutte cani.
No, anche ma poi è una questione anche di libertà, uno può scegliere, come dire, come trovare il proprio assetto psicofisico come meglio crede. Certo, questo si può dire come battuta, l'onorevole Brambilla è con noi moderati, con l'onorevole Lupi, è facile.
Non sarà un caso, voglio dire.
È facile così, ecco.
Beh, comunque io ho appunto tre figli e un numero di animali infiniti, no? Per cui sono la dimostrazione vivente.
Ma
del
sì,
fatto,
ma anch'io dico: ho due figli, due gatti e un cane, quindi lo zoo è completo. Ecco,
esatto.
Va bene, è preoccupata. C'è il nostro Andrew Spannaus qui, americano. È preoccupata di quello che ha detto Trump? The dogs.
In Springfield, Ohio. Ma forse anche in Italia c'è questo rischio.
Ma no, purtroppo devo dirvi, in Italia abbiamo una situazione, certo, di maltrattamenti e uccisione di animali che sale agli onori delle cronache, però che non è così diffusa. Mi spiego. Come sapete, adesso a novembre, i primi di novembre, c'è all'esame della Camera di Montecitorio la mia proposta di legge che inasprisce le pene, perché è chiaro che non ci può essere immunità nei confronti della persona che prende il proprio pitbull, cito un caso realmente avvenuto, lo lega a un palo nella piazza di Palermo, gli rovescia sopra una tannica di benzina e poi gli dà fuoco. È chiaro che questa è una persona socialmente pericolosa, no? E quindi non è che può restare a piedi libero, perché oggi lo fa con un cane, domani con una donna o un altro essere indifeso, piuttosto che coloro che hanno scoiaiato quel povero micetto in provincia di Salerno, scoiaiato vivo. Ecco, però qua vorrei dirvi, parliamo di casi isolati,
sì,
cioè di alcuni personaggi delinquenti, pazzi o comunque socialmente pericolosi, ma diversamente l'Italia ama gli animali, li vuole vedere rispettati, e chi commette i crimini nei confronti dei cani e dei gatti, piuttosto che ha molto spesso si tratta di persone di nostri concittadini, non sono extracomunitari, cioè la pazzia è comune a tutti, in tutte le etnie.
Non dirò a Trump che sono gli italiani.
Devo dire che non credo che noi ci troviamo in quella situazione.
C'è rispetto. Onorevole, la ringraziamo. Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione bicamerale infanzia e insomma conduttrice anche volto televisivo dalla parte degli animali su Rete 4 la domenica alle 10. Grazie davvero.
Grazie
per essere stata con noi.
Buona giornata.
Allora dobbiamo andare al traffico. Trump però ce lo ricorda, attenzione, perché
in Springfield they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
È incredibile.
Abbiamo un ascoltatore che ci ha detto che proposto la mutua per gli animali, il problema è che i veterinari costano troppo. Cioè l'assistenza sanitaria per tutti gli animali.
People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else.
Vabbè.
People of Springfield, please don't eat my dog.
C'è una quantità di remix di questa cosa.
Sì. Il traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Con questi pezzi mi fai sognare, DJ Lucchet.
Kids with guns, taken over by one belong. They mesmerize skeletons. Kids with guns, kids with guns. Easy does it, easy does it. Break us up into something. Drinking out, pacify.
Parte Tammy Abraham, ancora De Gea.
Oh mamma mia,
è vero. Rigori parati.
Mi hanno chiamato Anacleto, mamma mia, sto farabutto maledetto.
Ti ho risparmiato ieri sera.
Ma infatti.
Ho risparmiato Roberto Benedetti e suo figlio, poi tutti i milanisti della Chiesina, dalla Scimmia a Braschino. Vi ho risparmiato perché Roberto mi dice sempre: quando mi dici che vinci perdi, allora non ho detto nulla.
Infatti ieri non ti sei fatto vivo, dice di solito Anacleto mi chiama la domenica dirmi
ciao.
Ieri no, ho detto ma che strano, ieri finita la partita niente, ma che strano. Anacleto,
aspettavi nulla ti ho fatto soffrire,
sei stato di classe.
Ero andato qui a Prato a fare una omissione alla Estra, qui a Prato l'impiegato davanti era del Milan, anche lui, Jacopo, un bravo ragazzo, un bravo dipendente, era del Milan.
E vabbè, anche adesso anche è del Milan, era del Milan, anche adesso è del Milan, non è che
va via perché
ha perso una partitella con due rigori miracolati, insomma.
Ti volevo dire, io ti volevo chiamare ieri, però non, se ti chiamavo se mi portavi male, allora, perché l'altra sera mi sei venuto in mente, ma avevano invitato che io non mangio il cinghiale, adesso che ti garba tanto il cinghiale, di ora domani lo chiamo per dirgli che ho mangiato tortelli. Il cinghiale nuovo,
vabbè,
risparmiato.
Ti mando a quel paese, Anacleto, vattene a quel paese. No, perché ho 30 secondi, devo chiudere con una cosa che devo chiedere a Andrew.
Allora, viva la Chiesina,
ma non la Fiorentina. Chi è Marjorie Taylor Greene?
Come l'hai detto bene, Marjorie.
Eh sì, mi hai corretto 50 volte fuori onda. Marjorie è una deputata che sostiene che l'uragano Helen, che c'è adesso in Florida.
Helen, diciamo.
Sì, vabbè, ma vai al diavolo.
Neanche io sapevo come pronunciavano.
È la dimostrazione che i democratici controllano anche l'ambiente.
Cioè, visto. La Marjorie Taylor Greene.
Come ti permetti di ridere
sul rito di Marjorie Taylor Greene?
Ti permetti di ridere sulle teorie della, dell'onorevole deputata Greene?
Greene è la più incendiaria, un po' matta tra i repubblicani al congresso americano, e lei lancia un sacco di cose, ma ci sono tantissimi complotti che girano intorno all'uragano North Carolina, che la situazione è drammatica in realtà, perché è arrivato l'inondazione nelle zone di montagna dove non erano mai arrivate per una quantità di pioggia enorme, e c'è la gente che dice no, stanno arrivando, stanno buttando i corpi sotto terra con la ruspa, cioè i democratici fanno tutto, è tutta colpa di Kamala Harris.
Tanto da domani, tutti i giorni alle 9:30, Andrew Spannaus ci avvicinerà alla Casa Bianca. Allora a domani, caro.
See you soon.
Ciao.